fa si diceva che quando si è qui dietro c'è sempre l'emozione. E vi devo dire la verità, dopo circa 50 anni di servizio, ogni volta è sempre lo stesso sentimento. Tremano le gambe, trema la gola, ma non per la paura, per il rispetto che noi abbiamo per il Signore. E questo è bello, perché è sempre una cosa nuova. Prima di partire stamattina pregavo e dicevo: Signore, cosa dirò oggi? Se non sei Tu a riempire la mia bocca, se non sei Tu a parlare, cosa dirò io? Per questo c'è questo rispetto da parte nostra verso Dio. Naturalmente sono anche riconoscente che il Signore si può servire di ognuno di noi. E questo è bello. Mi porto tantissimi cari saluti dal nostro gruppetto di Mannheim. Oggi li abbiamo lasciati soli perché con me c'è mia moglie, oggi anche qua. E dice: salutali quando arrivi là. E con questo vi porto i loro saluti. Quando arrivo ci dico. Bene. Il tema che abbiamo oggi è un tema che non è tanto sconosciuto a noi. Però a volte per l'abitudine o per certi modi di fare o che lo abbiamo dimenticato oppure diventa quell'abitudine come se dire facciamolo sempre ogni giorno. Il titolo che gli ho dato qua è La potenza della preghiera, ma il titolo giusto sarebbe Gesù vuole insegnarci, impararci come pregare. Perché nella preghiera c'è la potenza. E questo lui ce lo fa capire nel modo come lui faceva. Il testo che abbiamo scelto è quello di Matteo 6, 5 a 15. E proprio qui è il nostro caro Gesù che parla. E dice così: quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolge la preghiera al Padre, tu che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiedete. Voi dunque pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre in tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate gli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate gli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Come è iniziato questo testo? Quando pregate. Quello che qui Gesù in questo brano ci vuol far capire è l'importanza. Ecco perché dice: quando pregate, è importante la preghiera, anche se per tante forse è diventata un'abitudine. Quello che qui Gesù fa, presenta come non si deve fare. Non fate così come fanno quelle e quelle e l'altre, ma ci presenta come bisogna fare. Quello che Gesù qui dice non è, oppure non è per fare una formalità della preghiera, cioè la preghiera non va recitata. non deve essere una ripetizione di parole come oggi si fa in certa religione, preghiamo il cosiddetto Padre nostro. Gesù non ha dato questo esempio per dire dovete ripetere questa preghiera, ma dice questo è un modo come poter pregare. Ci ha dato un modello, un esempio, ma non che dobbiamo ripetere questa preghiera come per dire diventate abitudine, dici Padre nostro, quanto Ave Maria, eccetera, eccetera. Noi, qui il Signore non ci insegna questo. Il Signore qui ci insegna un modo come poter pregare in maniera che la nostra preghiera arrivi a Lui. Perché preghiera vuol dire parlare con Dio, parlare con il nostro Padre Celeste. E fateci caso, qui Gesù non sta parlando della preghiera così come noi, come Chiesa, come abbiamo fatto finora, ma sta parlando di una preghiera personale. Perché qui parla al singolare, guardate, quando pregate non siate come gli ipocriti, e poi dice, ma tu quando preghi, allora questo messaggio è rivolto a me e te personale. Tu quando preghi, come preghi? Tu quando preghi, in che posizione ti metti? Entra, dice, nella tua cameretta chiusa, la porta, rivolgi la preghiera a chi? Al Padre. Ecco che vediamo che quello che il Signore qui ci vuol far capire è di stabilire un rapporto personale fra te e Lui. Io voglio avere dei momenti con te. Tu puoi parlare con me. E quello che qui Gesù ci fa capire che non è l'importanza delle parole che noi diciamo. Delle volte abbiamo paura, e come devo dire, cosa devo fare? No, no. Il Signore fa capire che non è nell'importanza delle parole, bensì nella disposizione di che cosa? Del nostro cuore. Per cuore intendo dire l'anima, per cuore intendo dire l'intimo nostro. Se questo intimo nostro, quanto preghiamo, è involgato nei nostri pensieri, nelle cose che dobbiamo svolgere noi, e parliamo a Dio, dove sta il nostro cuore mentre che parliamo con Dio? Sta in contatto diretto col Signore o sta nelle cose che devo fare? Zac, zac, subito, subito, si prega, si fa, si dire, ci alziamo e cominciamo le nostre cose. No, no. Qui il Signore dice, fermati, chiudi la porta, entri tu solo con Lui e parla con me. Allora Dio ci tiene, il Signore ci tiene a noi che dobbiamo veramente prenderci del tempo per Lui. E quando si dice chiudere la porta vuol dire lasciare tutto quello che ci preoccupa dietro la porta, entrare là dentro e stare solo con Lui. Signore vuol vedere il tuo intimo, il tuo cuore. Non ci interessa le parole che tu puoi dire a Lui. Perché dice, il Padre vostro sa le cose di cui avete di bisogno. Vedete, il Signore è onnisciente, il Signore è onnisapiente. E chi di Lui, chi oltre a Lui può conoscere come noi siamo fatti? Sapete perché Lui lo conosce? Perché Lui ci ha creati, Lui ci ha fatti. E quell'anima che è dentro di noi ce l'ha data Lui. E allora chi oltre a Dio può conoscere quello che c'è nel tuo cuore? Tutti i problemi, tutti i rancori, tutte le ansie, tutte le cose che tu puoi avere dentro la tua vita. Chi oltre a Lui li può sapere così? Bene. Dio ti conosce meglio di come ti conosci tu. Allora, quando ti metti a pregare, non ti mettere là a dire al Signore storie, perché Lui sa quello che c'è dentro di te e quello che non c'è dentro di te. Lui sa se quelle parole sono vuote o vengono veramente da un cuore che si sta aprendo. Allora non importa quello che tu devi dire, importa la posizione che tu devi prendere davanti a Lui. Vedete, Gesù, oltre a invitarci a pregare, Lui si presenta come l'esempio. Lui vuole impararci a noi come pregare. In tutti e quattro Evangeli ci viene riportato che Gesù pregava. Strano, vero? Come mai? Mi sono fatta questa domanda. Se Gesù è Dio, se Gesù è il creatore del mondo, perché Lui ha creato ogni cosa, sapete? Se Gesù è la vita, se Lui è il Signore, l'Onnipotente, l'Onnisciente, il Figlio di Dio, perché Lui ha bisogno di pregare? Tanto Lui sa ogni cosa, non c'è bisogno di pregare. Perché Lui, quando disse facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, lo fece, è stato Lui, la parola. Quando i cieli e la terra furono creati, fu Lui, la parola, a creare ogni cosa. Ma ora Gesù è venuto qui sulla terra e come uomo ci vuol far capire quanto è importante il rapporto fra padre e figlio, fra Lui e il suo Padre celeste. E noi siamo anche figli, no? Ecco perché questo esempio serve a noi per metterci in rapporto con il nostro Padre. Perché la preghiera che vediamo ancora più avanti inizia così: Padre nostro. Non dice Padre degli altri, ma è Padre nostro, appartiene a me e a te. Ed ecco che vedremo alcuni esempi di come Gesù ha pregato. Uno dei primi esempi lo vediamo proprio all'inizio, dopo che Gesù fu battezzato, che andò e fu tentato dal diavolo. E leggiamo qui Matteo 4, 1 a 2. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Allora qui vediamo Gesù, prima di iniziare il suo ministero, se ne andò, come dice qua, in disparte, dove Lui era solo. Ha cercato la solitudine. Cosa faceva Gesù durante questi 40 giorni? Aveva bisogno di parlare con suo Padre. Aveva bisogno di parlare con Lui. In questi 40 giorni Gesù pregava, ma anche ascoltava. Perché un rapporto, sapete, non è solo quando parli sempre tu, ma anche quando veniamo ad ascoltare. Vediamo che allora che Gesù qui anche affronta la tentazione di Satana. E quando Satana lo tenta, lui dice: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Quale insegnamento sta dando il Signore Gesù? Che non tutte le cose che stanno attorno a te che ti farebbero piacere. Cosa disse il diavolo a Gesù? Se tu mi adori, dice, tutto quello che vedi qua è tuo. E il Signore Gesù risponde con la parola e dice: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Allora, miei cari, qui Gesù ci vuol far capire che tutto il nostro essere, la nostra adorazione, come abbiamo fatto poco fa, la nostra riconoscenza, non appartiene alle cose che stanno attorno a noi, ma appartiene al Padre, a Dio. Poi più avanti, ancora pochi giorni dopo, dice così Luca 6,12: in quei giorni egli andò sul monte a pregare e passò la notte pregando Dio. Vediamo che qui Gesù si ritira di nuovo in disparte, passa tutta la notte in preghiera. Che bisogno ne aveva? Eppure lo sentiva questo bisogno, di passare una notte intera a parlare con suo Padre. a discutere con suo padre, non a litigarsi, ma a discutere con il padre. Perché ha passato tutta questa notte? Perché Gesù doveva fare una scelta, miei cari. Era all'inizio del suo ministero e doveva scegliere coloro che dopo di lui dovevano continuare l'opera che lui stava per iniziare. Poi dice, versetto 13, quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Vedete, su Gesù gravava questo pensiero di scegliere degli uomini adatti che avrebbero poi continuato l'opera che lui stava per iniziare. Allora è visto importante parlare con il Padre, prima di scegliere. Non è che prima ha scelto e dice, ecco qua Signore li ho chiamati, ora provvedi tu. No, prima ha parlato con suo padre. Bell'esempio, vero? Prima si chiede e poi si fa. Sicuramente loro due insieme hanno parlato chi prendere. Lui ha chiesto il consiglio e l'approvazione di suo padre. Poi più avanti ancora in Marco 1,35 dice così: poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e trovatolo gli dissero: tutti ti cercano. Ed egli disse loro: andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe, cacciando demoni. Cosa fa qui Gesù? La domanda degli apostoli qual è stata? Tutti ti cercano. Lui poteva dire: guardate, sto qui, sto facendo questo, quell'altro, l'altro ancora. Non dice così. Dice solo: andiamo. Perché quello che lui aveva fatto con il padre non interessava a nessuno. Qui Gesù vediamo che stava iniziando la sua missione. Perché dice: andiamo per i villaggi e andiamo a predicare. Stava iniziando la sua missione, miei cari. Ed ecco perché voleva parlare con suo padre. Era una cosa che non apparteneva agli altri. Apparteneva solo a lui e suo padre. Bell'esempio, vero? Ecco che lo vediamo che prima di iniziare c'è la parola qui: si alza di buon mattino, cerca la solitudine, si mette in disparte e sente veramente questo bisogno. Lui si stava preparando. Come si preparava? Si stava preparando per questo compito che doveva affrontare. E la fine di questo compito sapete qual era? La croce. La salvezza tua e mia. La fine di questo compito era che lui doveva sacrificare la sua vita per ognuno di noi, per i nostri peccati. E immaginate quanto era importante lui chiedere il sostegno del Padre per quest'opera che stava iniziando. Perché non era solo l'Evangelo che doveva predicare, ma era l'Evangelo che lui doveva completare con il suo sacrificio. La buona novella. Emanuele, Dio con noi. Gesù, Dio salva. Questo doveva lui completare. Ecco perché ne è valuta la pena una notte sana parlare e discutere con suo padre. Gli altri naturalmente questo non lo capivano. E dice: tutti ti cercano, te ne vai di qua e di là e noi non ti troviamo. Andiamo, dice. E così bisogna anche imparare noi. Il rapporto con Dio è qualcosa di esclusivo, di personale. Non interessa a nessuno. Poi troviamo anche un'altra espressione di Gesù. Vi ricordate quando Lazzaro era morto? Tutti piangevano. Perché piangevano? Perché Lazzaro era morto. E la sorella dice: Signore, se tu saresti stato qui, mio fratello non moriva. E vediamo l'atteggiamento di Gesù in Giovanni 11,41. Dice: tolsero dunque la pietra. Gesù, alzato gli occhi al cielo, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Qualcuno di voi dice, ma guarda, Lazzaro era morto. Perché non ha detto subito, dato che lui è il Signore, colui che dà la vita, perché non ha detto esci fuori? Lui ne aveva il diritto, lo poteva fare. Ma c'era un rapporto fra lui e suo padre. E Gesù è venuto qui sulla terra per fare la volontà del Padre. Ecco perché lui adopera questa occasione per fare che cosa? Padre, ti ringrazio. Wow! Padre, ti ringrazio. Non inizia, Padre, fai. Padre, accontenta questa gente perché stanno nel bisogno. Ma dice, Padre, ti ringrazio. Il ringrazio è stato prima del miracolo. Ed è importante quello che Gesù qui ci sta imparando, miei cari. Prima che noi chiediamo, dobbiamo imparare a ringraziare. Perché Gesù sapeva che il Padre lo avrebbe esaudito, lo dice più avanti. Pur sapendo che il Padre lo esaudisce, nel verso 42, parlando sempre con suo padre, dice «Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato». Gloria stava dando al Padre, non a lui stesso. Al Padre stava glorificando. Ringrazia il Padre. Questa preghiera di Gesù è per dimostrare la sottomissione che lui aveva verso suo padre. Eppure, essendo Dio, lui si sottomette al Padre. Quello che tante volte noi non sappiamo fare, miei cari. Sappiamo solo chiedere. Io voglio. E dimentichiamo che tutto quello che Dio fa non lo meritiamo noi. Lo fa per grazia. Ecco che prima che lo chiediamo dobbiamo imparare a fare quello che ha fatto Gesù. Vediamo anche una bella espressione di Gesù in Giovanni 17:21. Oggi vi leggerò un sacco di versi, eh? Speriamo non vi stancate. Se siamo tutti uno e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Cosa fa qui Gesù? Qui Gesù prega per quelli che il Padre gli ha dato. Padre mio, me l'hai dato tu e io le affido nelle tue mani. Per Gesù vediamo che è importante l'intimità, la comunione con il Padre, ma anche è importante il rapporto, la comunione con i discepoli che lui, con gli apostoli che lui aveva scelto. E qui ci entriamo anche noi. È importante per il Signore questa unità. Dice, come io e tu siamo uno, anche questi siano uno in noi. E noi troviamo quei meravigliosi versetti dove dicono sempre, in Cristo. Noi siamo in Cristo. E Gesù prega per noi, miei cari. E Romani 8:34, sapete cosa dice? Chi li condannerà? Cioè l'Apostolo Paolo sta parlando di noi. Chi ci condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancora più è risuscitato. È alla destra di Dio e anche intercede per noi. Quando Paolo disse questo verso, Gesù dov'era? Dov'era Gesù quando disse Paolo questo verso? È risuscitato e alla destra di Dio. Gesù era in cielo. E che cosa fa Gesù dal cielo per i suoi discepoli? Intercede. Intercedere vuol dire prega. Si prende cura, come per dire, Padre mio, guarda, questi qua, guardali attraverso di me e tu li vedrai, li vedi salvati. Per questi qua io ho dato la mia vita, li ho riscattati, sono tuoi, sono diventati figli tuoi. Bello questo, è vero? Vedete quante cose fa Gesù ancora oggi per noi, dal cielo, si prende cura di noi. Bello questo. Nel testo del Padre Nostro notiamo che Gesù insegna ai suoi discepoli come pregare. E attenzione, non vi dico di ripeterlo, ma impariamo da questo testo come poter fare. Dice così: voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, quasi quasi lo sappiamo in memoria, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Ripeto ancora, non è una preghiera da recitare, queste mie care. Questa è una preghiera modello come poter pregare. Come imposta Gesù questa preghiera? Come l'ha imposta? Qui Gesù ci dice: vedi che stiamo parlando con il Padre Celeste, Padre nostro. E quando stiamo parlando con il Padre Celeste, cosa dobbiamo avere? La testa alta, il naso alto? O dobbiamo avere timore? Timore non vuol dire paura, timore vuol dire rispetto. Stiamo parlando con il nostro Creatore, con il nostro Signore. E dice chiaro: Padre nostro, è tuo papà, è mio papà. Fra lui e noi c'è un rapporto. Lui ci ha riscattati, ci ha comprati, ha un diritto di farsi chiamare papà da ognuno di noi. E qui dice: Padre nostro. E poi dice: Padre Celeste, che sei nei cieli. Come per dire: Dio è sopra di noi. Sia santificato il tuo nome. Cosa vuol dire questo? Che noi dobbiamo riconoscere la santità di Dio. Dio, mio caro, è tre volte santo. E in questa santità noi non dobbiamo intaccarla. Ecco perché in Dio non c'è il peccato. E noi non possiamo andare davanti a Dio facendo quello che vogliamo, ma dobbiamo sapere che Lui è puro. Venga il tuo regno. Qui il Signore Gesù ci vuol fare capire la sovranità di Dio. Lui è il sovrano. Tutto appartiene a Lui. E venga il tuo regno sarebbe a dire quel regno nuovo che tramite Gesù stesso Lui stava stabilendo. E in questo regno ci siamo ora inclusi anche noi. Un altro discorso però questo. Però per fare capire che Lui è il sovrano. Lui è il Signore. Sia fatta la tua volontà in tutte le cose che ci stanno attorno a noi. Dobbiamo imparare che tutto dipende dalla volontà di Dio. E questo è quello che Gesù ci sta facendo capire qua. Quanto tu chiedi, chiedi secondo la sua volontà. Perché dice: la tua volontà sia fatta, non la mia. Dobbiamo anche riconoscere la sua autorità. Dice: così come in cielo, anche in terra. Se lui governa in cielo, governa anche sulla terra. Solo che disgraziatamente a motivo del peccato c'è un altro che vuole governare. Ma noi che siamo figli di Dio, noi che gli apparteniamo, chi governa la nostra vita? Cristo. Il diavolo non governa la nostra vita perché noi siamo stati riscattati. Ed ecco perché dobbiamo noi come figli di Dio riconoscere ogni giorno questa autorità. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Non dice io voglio, o abbiamo il diritto di riceverlo, ma qui dice dacci oggi il nostro pane quotidiano, come per dire: Signore, provvedi tu per le nostre necessità. E poi dice: rimetti i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Il debito di cui parla, mie care, sono i nostri peccati. Signore, perdona se noi abbiamo mancato. E ci dà anche una lezione qui. Se tu vuoi avere perdono e non sei capace di dare perdono agli altri, come puoi pretendere che Dio perdoni te? Vedete in questi brevi versi quanta lezione che c'è da parte del Signore? E io credo che tutte le volte che l'abbiamo recitato non ci abbiamo riflettuto sopra, sull'insegnamento che ci dà questo brano. Allora dobbiamo imparare a chiedere perdono quando manchiamo. E poi dice, non ci indurre in tentazione. Signore, guardaci tu dal non peccare, da sbagliare. Proteggici dal maligno, cioè da Satana. Sapete, Satana non vuole che noi preghiamo. Quando noi siamo indaffarati da tutti i nostri discorsi, da tutte le nostre faccende, per Satana va bene. Perché in quel momento ci crediamo di essere tanto autosufficienti, facciamo quello che vogliamo. Lui governa e noi non parliamo con Dio. Ecco perché lui non vuole. E qui Gesù dice, proteggici dal maligno, non permettere che il diavolo ci distoglie dalla comunione con te. Allora, quello che notiamo in questo breve testo è iniziare, inizia Gesù, di chiamare ed elogiare Dio, lodare il Signore, riconoscere che tutto viene dal Padre. Anche notiamo che Gesù pregava nei momenti estremi del suo ministero, cioè quando si è trovato verso la fine nel Getsemani. Quali sono state le parole? Qui è Luca 32 e 22, da 39 a 45. Poi uscito andò come al solito al Monte degli Ulivi e anche i discepoli lo seguirono. Giunto al luogo disse loro, pregate di non entrare in tentazione. Egli si staccò da loro circa un tiro di sasso e postosi in ginocchio pregava dicendo, Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non come la mia volontà, ma la tua sia fatta. Allora gli apparve un angelo dal cielo per rinforzarlo, ed essendo in agonia, egli pregava ancora più intensamente, e il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano a terra. E dopo aver pregato si alzò, andò dai discepoli e li trovò addormentati per la tristezza e disse loro, perché dormite? Alzatevi e pregate affinché non entriate in tentazione. Quello che vediamo qui è una preghiera di Gesù intensa, una preghiera assoluta, una preghiera straziante, però in piena sottomissione verso il Padre. Immaginatevi quello che gli aspettava. E lui dice, Padre, però sia fatta la tua volontà. Lui sapeva che era venuto per questo motivo. Ma quello che trovo strano qui, che aveva detto ai suoi discepoli, state qui, pregate affinché non siate tentati. Cosa hanno fatto questi? Si sono addormentati. E questo è quello che spesso facciamo noi. Ci addormentiamo. E quando noi dormiamo, il diavolo galoppa. Ha vinto. E Gesù proprio lo dice chiaro. Pregate affinché non siate tentati. C'è anche una bella espressione di Gesù. Proprio nei momenti più estremi, quando lui si trovava proprio ad essere flagellato, ad essere sputato, ad essere battuto, Gesù dice queste parole in Luca 23:34. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti, tirando la sorte. Dove si trovava Gesù quando disse queste parole? Sulla croce. Stava soffrendo per me e per te. E vede quegli uomini, quella gente che gridavano, crocifiggilo, crocifiggilo, non vogliamo che costui regni sopra di noi. Vedeva quelle persone che gli avevano sputato in faccia, vedeva quelle persone che lo avevano flagellato, vedevano quelle persone che gli avevano messi dei chiodi nelle sue mani e nei suoi piedi. E per questi Gesù ha compassione. Cosa ci insegna qui Gesù? Che non dobbiamo amare e volere bene solo quelli che ci fanno del bene a noi, ma anche di prenderci cura per quelli che ci fanno del male, per quelli che ci fanno soffrire. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Noi siamo lontani da questo pensiero, miei cari, molto lontani. Cosa ci sta insegnando qui Gesù in tutto questo atteggiamento di preghiera? Abbiamo visto che lui cerca la comunione con il Padre. Abbiamo visto che cerca la consolazione, cioè essere consolato da suo Padre. Lui ringrazia e loda. Ci ha dimostrato quale armonia c'era fra lui e suo Padre. Prega per noi. Anche se soffre, si sottomette, e anche se soffre, perdona. Questo l'abbiamo visto da tutti questi testi che abbiamo letto insieme. Allora, avendo visto che Gesù, essendo Dio, prega in questa maniera, ci dobbiamo porre anche noi la domanda: com'è il nostro atteggiamento quando preghiamo? Cosa abbiamo letto nel brano dell'inizio? Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiusa la porta, rivolge la preghiera al Padre. Perché dobbiamo fare questo? Quando noi preghiamo, noi dobbiamo cercare la comunione con il nostro Padre. Lui è il Padre che ci ascolta. Parliamo con Lui perché vogliamo confidarci con Lui. E che cosa vogliamo confidare con Gesù? Solo i nostri problemi? Solo quello che ci serve, quello che ci manca? O vogliamo confidare la nostra vita insieme con Lui? Tutto l'essere nostro lo vogliamo confidare con Lui, metterlo davanti a Lui? Signore, io sono così. Signore, io mi metto davanti a Te. Ma quando iniziamo le nostre preghiere, sapete spesso come le iniziamo? Signore, dacci. Signore, ho bisogno. Signore, mi sento malato, allora Tu mi devi guarire. Queste preghiere non arrivano al cielo, perché sono quelle preghiere egoiste. Dobbiamo sapere che Lui, come nostro Padre, ci ascolta. Parliamo con Lui per confidarci, parliamo con Lui per stabilire una relazione, un rapporto confidenziale. Sapete cosa vuol dire confidenziale, no? A tu per tu, aperto. Tu confidi con tuo Padre tutto quello che c'è dentro di te. E il tuo Padre, parlando con te, ma quando mi parla Dio? Sapete, la preghiera non è che tu sempre devi parlare. La preghiera è quando, tramite questo libro, ascoltiamo. Nel momento che noi leggiamo, è quel stabilire il rapporto con Dio. Tu hai parlato, Dio ti parla tramite la parola. Mentre che tu leggi, devi ascoltare che Lui ti sta dicendo qualcosa. Invece noi abbiamo sempre quel vizio di parlare, dire. L'importanza è che ci ho detto a Dio tutto quello che mi serve, ci ho fatto la lista, ora fai. No, mia cara, non è così. Dobbiamo iniziare la nostra preghiera ringraziandolo e benedicendolo. Quando preghiamo, dobbiamo prima di tutto piegarci alla Sua volontà. Padre, sono venuto qui davanti a Te perché chiedo la Tua volontà. Gesù ci insegna che della preghiera ne dobbiamo fare una priorità. La preghiera non è una cosa secondaria. La preghiera è l'elemento della nostra anima, la benzina, il carburante. Quando noi non preghiamo, il motore si spegne. Quando noi preghiamo, si accende e stabiliamo un rapporto con Dio. Gesù ci insegna che della preghiera, già questo l'ho detto, e poi dice: non pregate solo quando abbiamo del tempo libero o ci conviene. La preghiera deve fare parte della nostra vita quotidiana, di ogni giorno. La preghiera non è una perdita di tempo, ma è un guadagno. Dio Padre vuole che noi stiamo in continuo contatto con Lui. Com'è possibile questo? È possibile, sapete? Stare in pieno... Ricordate le parole che abbiamo letto poco fa? Dio conosce quello che c'è nel nostro cuore. Allora non è che tu devi stare sempre davanti a Dio e parlare. Tu puoi stare anche in silenzio davanti a Dio. L'importanza è che sai che il Signore è sempre con te. Guardate, quando noi preghiamo non dobbiamo essere limitati dal posto. Si può pregare ovunque. Possa crollare il mondo addosso a noi, però noi possiamo anche in quel momento appartarci e pregare con il nostro Padre. E ripeto, Dio Padre non guarda le parole che diciamo, ma guarda la disposizione del cuore. Non è la lunghezza della preghiera che interessa a Dio. Io sento certe volte, scusate che lo dico, certe preghiere che si allungano. Per esempio, non è una critica questa, è solo magari per aiutarci a non farlo. Ma vi faccio un altro esempio. Se io parlassi con mio padre e ci direi, papà, sai papà, io papà quando penso qualcosa, papà, però senti papà, tu dovresti papà come... Ho parlato con Dio, ma ho detto 50 volte papà. Cioè ho parlato con mio padre, ma ho detto diverse volte. E così facciamo spesso noi. Signore, noi ti ringraziamo, Signore, ti preghiamo, Signore, Signore. Stiamo parlando con Lui. Non c'è bisogno. Mio padre, sapete che cosa mi potrebbe dire? Ma dimmi un po', quanti padri c'hai che ogni volta mi ripete papà, papà, papà? Tu stai parlando con me, no? E Dio ci dovrebbe dire, ma figlio mio, non lo sai che io sono veramente tuo papà? Perché lo ripete sempre? Stai parlando con me. Ecco perché, è solo un consiglio, ma non è che, non è una critica. Si sa che certe volte certe cose si fanno per abitudine, ma prendetelo come consiglio. Nel pregare non usate troppe parole. Questo è quello che ci dice Gesù. E quando si ripetono queste parole, diciamo, anche se diciamo sempre Signore, 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 sono forse parole che non servono a niente. Così fanno i pagani. Pensano di essere esauditi per il loro grande numero di parole. E cosa ha detto la parola di Dio? E questo è il guadagno che ne hanno. La loro preghiera non arriva al cielo. Per questo, miei cari, con Dio, quando parliamo con Lui, non dobbiamo perderci a chiacchiere. Noi non dobbiamo chiacchierare con Dio. Noi dobbiamo parlare con Dio. Noi dobbiamo aprirci con Dio. Quando noi preghiamo non dobbiamo fare la predica al Signore. Sapete, certe volte mentre ci mettiamo a pregare vogliamo dire al Signore quello che sta scritto nella parola di Dio. Ma se Lui ce l'ha data la parola di Dio, perché ci devo ripetere? Lui lo sa queste cose. Ecco perché, miei cari, mentre che preghiamo non dobbiamo dare degli insegnamenti. Questo lo si fa anche nelle preghiere pubbliche. Ma noi qui stiamo parlando della preghiera singolare, fratello io. Qui dice, il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiedete. Se io mi metto ora in preghiera e ho un bisogno, non pensate che il Signore già questo bisogno lo sente nel mio cuore, lo vede nel mio cuore. Non pensate che il Signore sa la cosa che è giusta per te per dartela. Mi faccio un esempio. Mi si è rotta la macchina. Pensate voi che il Signore non lo sa che la macchina mi si è rotta? Però vado davanti al Signore e dico, Signore, la macchina si è rotta. Ti prego, comprami o fammi avere una Ferrari. Una Ferrari, niente la Ferrari, no? Sì, figlio mio, te la do la Ferrari. Ma dimmi un po', come la mantieni? Capite? Qual è la differenza di questa preghiera? Padre, la macchina si è rotta, provvedi tu. E Dio ti darà quello che tu hai bisogno. Questo è solo un esempio banale, ma in tutte le altre cose. Come quel bambino di 5 anni, che si ci parlava del matrimonio, eccetera, eccetera, e i bambini sapevano che un giorno si dovevano sposare. Allora hanno pregato e il bambino fa così. Ti ringrazio, Signore, che tu un giorno mi darai una moglie, però ti prego fa che sia Giusi. Diciamo già Dio quello che ci deve dare. Era un bambino. Ma sapete che tu e io preghiamo anche così certe volte. Dammi, dammi, voglio, mi serve. Il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gli chiedete. Lui sa, Lui vuol sentire, Lui vuol vedere quello che c'è dentro di noi. E poco fa ho detto, dobbiamo imparare anche a stare in silenzio davanti a Dio. Ci avete mai provato a stare in silenzio davanti a Dio? Io questa notte, fra le 2 e le 4 di mattina, ero sveglio e stavo in silenzio davanti al Signore. E mi volevo preparare per questi momenti ora. Ho detto, Signore, tu sai quello che devo dire. Vi faccio un esempio. Quando un bambino, questa esperienza l'abbiamo fatta anch'io e mia moglie, si mette a piangere. Ci vai tu, lo vuoi prendere finché questo bambino smette di piangere. Però tu lo prendi in braccio, questo bambino non smette di piangere. Però quando arriva la mamma, si prende questo bambino fra le braccia e se lo appoggia sul seno, cosa fa il bambino? Si sta zitto. Perché? Perché sente il calore della mamma, sente quelle braccia che lo proteggono. Quando noi ci avviciniamo a Dio, sentiamo questo calore, sentiamo queste braccia che ci proteggono, sappiamo stare in silenzio, perché in quei momenti troviamo consolazione, come quel bambino che sente l'odore della mamma e sente proprio, dice, ah, sono al sicuro. Sentiamo noi questa sicurezza quando ci avviciniamo al Signore? Ma se noi parliamo sempre, come la vogliamo sentire questa sicurezza? Dobbiamo prenderci del tempo per stare in silenzio davanti a Dio, miei cari. E poi va avanti. Come Gesù intercede per noi, anche noi dobbiamo intercedere per chi ancora non si trova nella via della salvezza. Quando noi preghiamo non dobbiamo solo essere egoisti e pensare a noi stessi soli. Ma quando noi ci chiudiamo nella nostra stanza, preghiamo per i nostri cari, preghiamo per i nostri fratelli, preghiamo per quelli che si adoperano per l'opera del Signore. Non parliamo solo di noi stessi davanti a Dio, ma presentiamo l'opera sua. Io non so quanti di voi questa notte o questa mattina hanno pregato per questo momento qui, affinché il Signore possa benedire, possa guidare ogni cosa. Ecco perché il Signore ci insegna a pregare gli uni per gli altri. Il perdono che abbiamo letto qua dice: perché se voi perdonate gli uomini le loro colpe, il Padre vostro perdonerà anche i vostri. E Giacomo, riguardo a questo, ci dice anche qualche cosa di importante. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. La preghiera del giusto. Chi sono i giusti? I giusti siamo noi che abbiamo ricevuto questa grazia da parte di Dio. E giusti davanti a Dio siamo solo quando noi siamo pronti anche a perdonare. Perché se il peccato governa nella nostra vita, anche se siamo credenti, le nostre preghiere non vengono esaudite, miei cari. Non pensate che Dio esaudisce la tua preghiera se tu non sei pronto anche a perdonare l'altro. Dobbiamo essere giusti. E la prima cosa che bisogna fare naturalmente è chiedere perdono a Dio, come abbiamo letto nel cosiddetto Padre Nostro. Quando ci accostiamo a Dio ci dobbiamo accostarci con un cuore puro e sincero. Dobbiamo pregare l'uno per l'altro. Non si può pregare quando c'è un rancore. Prima deve essere confessato davanti a Dio e poi davanti agli uomini. La nostra preghiera è quella che tocca, miei cari, il cuore di Dio, quando è fatta con sincerità. Lui ci esaudisce quando noi cerchiamo la sua volontà, la sua comunione, il suo consiglio. E ora vi leggerò alcuni versi che ci danno la sicurezza che quando noi cerchiamo il rapporto con Dio, Lui veramente esaudisce. Giovanni 15:7 dice: se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Bello questo, è vero. Tutto quello che vogliamo. Ma c'è un ma però, e il ma arriverà nell'ultimo verso che leggo. Giovanni 14:12-14 dice: in verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io. Ci crediamo? Che se noi abbiamo fede in Cristo possiamo fare le stesse opere che ha fatto Lui? Ah, dice, se la vostra fede, dice, fosse grande come un granel di senapa, vuol dire che la nostra fede nemmeno ci arriva, perché noi siamo incapaci di fare queste opere, miei cari. Egli farà le opere che faccio io e ne farà di maggiore, perché io me ne vado al Padre, quello che chiedete nel mio nome io lo farò, poiché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiedete qualcosa nel mio nome io lo farò. Ecco perché quando noi preghiamo dobbiamo dire: ti chiediamo ogni cosa nel nome del tuo Figlio. E mai: Signore, ti chiedo di darmi questo, amen. No, nel nome del suo Figlio dobbiamo chiedere ogni cosa. Chiedete e vi sarà dato, dice Matteo 7 a 8. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E ora viene il verso che a me piace molto, quel verso che ci deve lasciare a riflettere. Prima Giovanni 5, 14 a 15. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui. In chi? In Cristo. Che se domandiamo qualcosa secondo la nostra volontà, se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, ecco perché non dobbiamo dire: Padre, io voglio. Signore, cosa devo fare? Signore, cosa mi vuoi dare? È diverso. Lui che conosce il nostro cuore ci sa dare le cose che ci necessitano. Non ti darà sicuramente la Ferrari, ma ti darà quello che hai di bisogno. Secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che Gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo detto. Questa è la sicurezza che noi abbiamo, che il Signore ci dà quello che abbiamo chiesto, però se è chiesto secondo la sua volontà. Dobbiamo imparare a chiedere, miei cari. Per concludere, è finito. Domandiamo a Dio ogni cosa. Chiediamo però sotto il nome di Cristo. Chiediamo secondo la sua volontà. Questi sono i principi importanti, miei cari. Così avremo le cose che Gli abbiamo chiesto. Preghiamo ovunque ci troviamo. Gesù pregava per il mondo. Noi siamo Suoi collaboratori e dobbiamo anche pregare per il mondo. Prendiamoci del tempo per stare con Dio, come dicevo, anche in silenzio. Appoggia la tua testa sopra di Lui. Ma com'è possibile? È possibile, mia cara. Sapete quanto è lontano il Signore da noi? Quanto è lontano il Signore da noi? È qui dentro. Noi abbiamo lo Spirito Santo. Noi possiamo appoggiarci sopra di Lui. Ci credete? Ditemi un po', quando abbiamo passato noi una notte con Lui? Devo andare a dormire perché poi devo fare questo, devo fare quella, l'altro. Non ci prendiamo del tempo per Lui. Quando hai passato l'ultima notte con Lui tu? E io? Non mi escludo, eh? Non vi credete, sono meglio di voi, eh? Quando ci siamo inchinati l'ultima volta davanti a Lui? Quando ci siamo alzati di buon mattino per iniziare la giornata con Lui? Sono solo delle domande, che ognuno di voi deve rispondere. Iniziamo noi la nostra giornata ringraziandolo? Iniziamo noi la nostra giornata lodandolo, benedicendolo? Perché tutto quello che abbiamo ricevuto è suo merito. Se io e tu la mattina apriamo gli occhi, è perché Lui ancora ci ha tenuti in vita. È perché Lui ancora ci ha regalato un giorno. E noi questo lo prendiamo per scontato, miei cari, come se ne abbiamo diritto. Ma è per la sua grazia. Ecco perché quando tu inizi la tua preghiera, iniziala parlando con tuo Padre. Lodalo, benedicelo, ringrazialo. E i frutti li vedremo, miei cari. Che il Signore ci voglia benedire insieme. Amen.